Welcome to Valsalice. You're currently listening to Radio Valsonair, your school radio.
Non mi ga capio nulla ciò.
Non fare lo stupidino e ascolta Valsonair.
Margherite, ora tue labbra stanno male, lo so, non hanno labbra da mangiare.
Your life, your dance.
Radio Valsonair presenta Ora d'aria.
Una boccata di ossigeno radiofonico con i ragazzi di Radio Valsonair.
Tutti lunedì, mercoledì e giovedì dalle 15 alle 16.
In compagnia del nostro staff, musica, news, rubriche, tutto quello che serve per tenerti compagnia.
Ora d'aria.
Su Valsonair. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Valsonair. Sono le ore 15, oggi è uno splendido 4 aprile, tre giorni dopo il pesce d'aprile. E siamo in compagnia di Alberto.
Buongiorno.
Poi
a tutti.
C'è il nostro Matteo.
Ciao a tutti.
E poi c'è il nostro Neri.
Ciao.
Benvenuti ragazzi. Allora, parliamo del pesce d'aprile, perché so che ne avete fatto uno in una classe. E in pratica lo vuoi raccontare tu, Matteo? Racconta questo pesce d'aprile. L'incauto professore non se l'aspettava.
Eh no, infatti siamo riusciti a, usiamo un termine moderno, a trollare trollare il nostro professore, che non se l'aspettava proprio.
Non se l'aspettava. Ma spiega ai nostri ascoltatori in cosa consisteva questo pesce d'aprile.
Sostanzialmente noi abbiamo preso questo format già apparso su altre piattaforme, come per esempio Instagram e TikTok, e abbiamo provato a riproporlo.
Mm-hmm.
In poche parole, abbiamo indossato tutti una maglia di una squadra di calcio. E quando due nostri collaboratori esterni, che della Quinta S.A., sono venuti a chiederci una squadra o per fare una verifica di geometria,
mi pare fosse un righello, o se avete
righello
anche
squadra.
Una squadra, alla parola squadra,
alla parola squadra ci siamo svestiti come si fa prima di una partita di calcio e ci siamo alzati uscendo dalla classe.
Ecco, e la reazione dell'insegnante qual è stata?
Mai.
Sentiamo anche gli altri, ci sono Neri, ci sono Neri, Alberto. Qual è stata la reazione dell'insegnante?
Ma diciamo che il professore proprio non se lo aspettava.
È stato trollato, appunto.
È stato colto alla sprovvista.
Colto alla sprovvista.
Ha chiesto anche se fosse un flash mob. Ma...
Sì, perché ormai è così. Noi pensavo, cioè questo insegnante mi ha confidato che pensava poi a una roba tipo flash mob, oppure a scherzi a parte, un programma televisivo nuovo magari, eccetera. Ma chissà quanto avete dovuto organizzare questo pesce d'aprile. C'è stata una discussione sui vari format possibili da adottare?
Sì, abbiamo più o meno impiegato una giornata di preparazione.
Ah, quanto tempo utile hai investito per cose positive nella scuola. E quali erano gli altri scherzi candidati?
No, era solo questo.
È stato scelto all'unanimità.
Sì,
bene.
Sì.
Ma la cosa che interessa è perché non tutti i professori accettano gli scherzi. Quindi c'è stata una selezione del prof, o avete detto no, l'unico a cui possiamo farle è quello lì?
No, abbiamo subito scelto
quel professor lì. Ah, ecco.
Sappiamo che sta allo scherzo.
Così dicono, ma spesso, sai cosa fanno? Sorridono, apparentemente sembrano contenti, ma poi tramano nell'ombra, fanno cose tipo confondersi con i voti, che improvvisamente scendono di due punti, oppure altre ritorsioni di natura varia. E diciamo che l'anno scolastico sembra finito, ma in realtà ci sono ancora due mesi abbondanti, quindi può succedere un po' di tutto in questi due mesi. Va bene. E però mi ha detto questo professore che sostanzialmente, mentre tutti i maschi mostravano la divisa da calcio e uscivano come per andare a giocare al campo sportivo, i ragazzi rimanevano come delle cernie lesse proprio lì nella classe, eppure hanno anche loro partecipato, impassibili devo dire, non sembravano reagire per nulla.
Ma sì, perché loro si sono occupati della parte organizativa dello scherzo, noi siamo stati l'azione.
Voi eravate le vittime, nel caso il professore se la fosse presa dicevano noi non sappiamo niente,
esatto.
Stati loro i ragazzi che hanno voluto fare questa cosa. Va bene, allora oggi dobbiamo parlare di tante cose belle, a partire da conferenza di Itovision che c'è stata questa mattina a Galleria San Federico presso la COP. Poi dopo dobbiamo parlare delle rubriche, lunedì in genere abbiamo sempre rubriche sportive, oggi abbiamo la nostra rubrica di basket. E poi la consueta rubrica, consueta da una settimana, in collaborazione col Salice, in cui andremo ad ascoltare una storytelling. Questa volta andiamo nel mondo del cinema e parleremo di una famosa attrice inglese. E poi faremo due chiacchiere proprio con la redazione del Salice, con i giornalisti che hanno preparato tutto ciò. Che ne dite? Mandiamo un po' di musica e poi cominciamo? Allora restate con noi, adesso arriva un po' di musica leggera.
Thank you.
que hasta tuviese que hablar de los dos sería más fácil cantarte un adiós, hacernos adultos sería un crescendo de un violín letal, el tambor anuncia un mal temporal y perdemos la armonía. Ponme algo de música ligera porque me siento ausente, que sea ligerísima, palabras sin más misterio y alegre solo un poco.
Abbiamo una missione per te.
Accendete il pannello.
Lo faremo.
Alzate i fader.
Caricate la playlist, presto!
Playlist caricate, signore.
Emergenza, signore, cambio canale.
Non cambiare canale. Ora Daria, la missione è su Falso Nero.
E con questa base molto dance, molto anni 70, siamo ritornati qui negli anni 2000, 2022 per la precisione, negli studi di Falso Nero in compagnia di Neri, Matteo e Alberto. Ben ritrovati ragazzi.
Ciao a tutti.
Oggi vi vedo un po' spentarelli, come mai? Il tempo tornato uggioso vi deprime?
La pioggia ha fatto la sua parte in questo.
Ha già fatto la sua parte, ok, un luogo comune l'abbiamo già detto, la pioggia ha fatto la sua parte, vediamo se Neri può incoraggiarci con un altro luogo comune sul tempo.
Che il cambiamento di stagione messo così un po' inaspettato.
Benissimo, e questo un altro, il cambiamento di stagione così è un po' inaspettato. Matteo, il tuo terzo luogo comune, tocca a te.
L'ansia per gli esami.
L'ansia per gli esami. tocca a me, allora io dico: quando male al ginocchio vuol dire che il tempo non sarà bellissimo. Questo anche funziona sempre. Va bene, ben ritrovati a tutti voi che ci seguite sulle frequenze web di Radio Valsoner. Il lunedì, come sempre, facciamo il punto anche un po' sulla situazione sportiva. Meglio glissare sul calcio, direi, per una serie di motivi che sarebbero lunghissimi da commentare, ma uno, il principale, è la partita di ieri sera, che proprio non ci va di riprendere, ricommentare. Buttiamoci su altri sport, va Matteo, cosa ne dici? Ci buttiamo su altri sport? Hai preferenze?
Direi che secondo me il basket ne vale la pena.
Il basket ne vale la pena. E poi qui abbiamo due esperti di basket, perché Alberto e Neri curano la nostra rubrica Drogati di Basket. Allora, dunque, io del basket sicuramente Matteo ne saprà più di me. Io quello che so è che ci sono dei tizi che giocano con una palla e che la devono tirare dentro un cesto. Questo è quello che so io, ma forse sono tu mi puoi aiutare, magari ne sai un po' di più. Cosa che sai sul basket?
In realtà so a malapena i punteggi, perché non valendo tutti uno i canestri non saprei neanche darti questa risposta.
Ecco, molto bene, quindi c'è le idee chiare. Invece i nostri due esperti le idee chiare ce l'hanno e fra un po' ci faranno ascoltare nella loro rubrica come sta andando la situazione. Però dateci qualche anticipazione, insomma, a che punto siamo di sto campionato di basket?
Ci troviamo verso la fine di questo campionato e ormai i punti sono quelli lì, la classifica non è ancora definita, però più o meno si può fare una stima generale di come potranno andare le partite seguenti e le classifiche ipotetiche.
Però ascoltate, il basket io so che è così, cioè non è come il campionato di calcio che segui la classifica, cioè finita la classifica ne inizia un'altra, cioè quella dei playoff, sì, no? Sì, cosiddetti. Quanto ci manca sti playoff?
Ma non tanto in realtà, diciamo che alla fine anche della stagione c'è poi, come nel calcio, il possibile passaggio di due squadre in A1 e questa è una cosa molto attesa anche da tutti le persone che seguono il basket.
Molto bene, quindi passaggio alla categoria superiore. Sì. Ma vi posso chiedere come mai questa passione per il basket, tanto da curare benissimo, devo dire, la nostra rubrica, nel senso che il basket giocare sì, però da seguire, voi mi sembrate due che seguite proprio il campionato di basket, io non so se c'è qualche piattaforma televisiva specializzata nel basket, ma suppongo di sì, quindi si può,
diciamo,
seguire.
Che è più o meno come il calcio, cioè si può seguire da diverse piattaforme.
E voi seguite anche il basket da spettatore pantofolaio oppure andate a vedere le partite. Alberto?
Andiamo anche a vederle, ma allora innanzitutto c'è una differenza col calcio, che ovviamente essendo uno sport meno seguito i canali televisivi per il basket sono sicuramente inferiori rispetto a quelli del calcio. Poi per la categoria che seguiamo, dove c'è la squadra della nostra città, quindi la Serie A2, c'è un sito su internet che ha pagamento mensile e lì appunto si possono andare tutte le partite della categoria. Mentre per quanto riguarda la Serie A1, che è la massima serie, come se fosse la Serie A di calcio, ci sono delle volte le partite in esclusiva su Sky, quindi anche come calcio.
E
poi io sono abbonato alla squadra di Torino, quindi se posso il weekend vado anche a vedere.
Se puoi vai a vedere. Del basket commentato mi ha sempre colpito questa cosa, che in fondo il basket ha insegnato qualcosa anche ai cronisti del calcio, perché c'è stato un certo punto in cui improvvisamente i cronisti del calcio, i telecronisti, sono diventati due, in cui c'è la voce principale che racconta la partita e poi c'è l'esperto, no, che dà i consigli tecnici eccetera. Questo però è stato preso dal basket, dove da sempre le telecronache erano in due, giusto?
Sì, esattamente così. C'è la prima voce, quindi quella che commenta, e poi la parte tecnica che segue con la prima voce e parla appunto degli aspetti tecnici di un team.
Certo.
Di difesa,
speriamo non si arrivi come al baseball americano, dove sono in 7-8 che commentano, no? Per cui alla fine. Ma lì è più facile, anche perché mi hanno detto, io non sapevo questo, voi seguite il baseball?
No.
Mi hanno detto che le partite di baseball possono durare anche dei giorni, cioè se possono durare dei giorni, possono andare avanti eternamente. Mi dicono che così, cioè durante le partite di basket le persone si alzano, mangiano e portano fuori il cane, di baseball, perché possono in teoria durare anche dei pomeriggi interi, delle giornate intere, e quindi per forza devi chiamare 7 persone, sennò 2 persone ti svengono dopo 2 giorni di fila di radiocronaca. Fateci un po' la radiocronaca allora, come siamo messi noi di Torino? Dai, una piccola anticipazione, poi andiamo a sentire la rubrica.
In questo momento in classifica siamo in 5ª posizione con 28 punti, questo viene anche detto nel podcast.
Quindi abbiamo qualche speranza.
Sì, diciamo che vanno ai playoff le prime 8. Poi gli accoppiamenti sono, visto che sono due gironi, uno verde e uno rosso, gli accoppiamenti sono prima contro ottava, verde e rosso, poi seconda contro settima, terza contro sesta, quarta contro quinta.
Quindi noi siamo lì al centro, diciamo, beccheremo una di pari valore, grosso modo. Bene. Allora andiamo a sentire la nostra rubrica di basket, poi rientriamo sempre con la musica e poi dovremo parlare di un altro sport particolare. E che vi anticipo adesso, che è il plug-in. Cosa sarà il plug-in? Fra un po' lo scopriamo.
Assist, 3 triple, 1 stop, 27 di valutazione finale.
E basta, ma sei proprio un drogato di basket.
Ma sai che suona bene?
È vero.
Drogati di basket.
La rubrica per sapere tutto, ma proprio tutto, sul basket.
A cura di Neri Floreani,
Alberto Benadì,
solo su Valson Air.
Buon pomeriggio a tutti dai drogati di basket. Finalmente, dopo una lunga assenza, possiamo di nuovo portarvi la rubrica di basket di Radio Valson Air. La squadra del Basket Torino si trova in quinta posizione con 28 punti ed è reduce da 3 partite, di cui 2 sconfitte e una vittoria. La partita più recente, giocata per l'appunto questa domenica, è stata persa con un gap di 13 punti contro il Treviglio. Nonostante il brutto risultato, la partita è comunque stata una bella partita. Le squadre hanno giocato bene e la squadra del Treviglio è spiccata nel secondo quarto per la sua eccellente difesa, che ha fatto sbagliare 7 triple su 7 ai giocatori di Coach Casalone, e questi errori hanno portato a questo gap di punti che poi non è stato possibile recuperare durante il resto dei quarti. Come credo ormai si sia capito dopo queste rubriche, dopo delle cattive notizie ci sono sempre delle belle, ma sfortunatamente questa volta le brutte notizie non sono ancora finite, perché dobbiamo fare gli auguri di pronta guarigione al giocatore americano Trey Davis e a Ruben Zugno, che sono entrambi infortunati e aspettano di poter rientrare in quintetto. Mentre la buona notizia è l'ingresso di un nuovo playmaker tedesco, Koné, che allunga il roster nuovamente e che può sostituire il playmaker americano Trey Davis infortunato. Ma nonostante ciò, dopo sondaggi fatti sui social, i tifosi di Basket Torino ritengono che ci debba essere un altro ingresso di un altro giocatore per poter essere sicuri in ogni evenienza e avere giocatori validi da schierare in campo.
Due tiri con Usman Diop. Buon pomeriggio a tutti e ben ritrovati qui a Radio Valson Air con la nostra rubrica esclusiva riguardante il basket italiano, Due tiri con. Dopo il punto della situazione di Neri sulla domenica giallo-blu, torniamo con il nostro contenuto esclusivo, perché se ricordate ci eravamo lasciati quasi un mese fa con le parole di Tommaso Marino, che ci aveva raccontato un po' del suo progetto di Slam Dunk riguardante all'Africa, le varie borse di studio per i ragazzi africani. Però non ci spostiamo tanto lontano dall'Africa, perché rimaniamo ancora nel continente africano, perché abbiamo fatto due chiacchiere con il centro della Dinamo Sassari, Usman Diop, che ci ha raccontato un po' qual è stato il suo viaggio verso l'Italia, appunto dall'Africa. Infatti con lui abbiamo parlato più del lato umano, quindi del suo un po' del suo racconto, che è sicuramente molto emozionante, visto che alla giovane età ha lasciato la famiglia per arrivare qui in Italia, per avere un futuro migliore. Infatti qua trascuriamo un po' il lato sportivo, quindi quello della sua carriera, ma più eravamo interessati più a commentare, a sentire, a appunto ascoltare quello che è stato il suo viaggio verso l'Italia. Quindi speriamo che questo contenuto vi piaccia. Sicuramente è stato una grande chiacchierata, una grande ora di chiacchierata tra tutto, e spero che possiate appunto
un po' capire la sua storia, perché è sicuramente molto toccante, emozionante. E adesso vi lascio le sue parole e mi raccomando, rimanete sintonizzati per ascoltare i prossimi episodi della serie 2 Tiricon.
Allora, io per venire in Italia sono venuti due persone che hanno fatto delle prove in Senegal, e ragazzini, per farli andare in Italia a giocare a basket e anche studiare. Io facevo parte di quelli che avevano preso, cioè, e poi sono venuti a casa mia, hanno chiesto ai miei genitori se potevano portarmi qua per darmi questa opportunità, per dare un futuro migliore, diciamo. E così sono partito a 13 anni, sono venuto qua. E prima ero a Udine, ho passato a Udine quasi 5 anni prima di andare a giocare fuori. Ho giocato nel giovanile basket a Feletto, Virtus Feletto, e da lì diciamo che mi ha visto la squadra di Udine, l'Appu, e mi hanno preso con loro, con Lino Lardo. E così ho fatto due anni, i miei primi due anni in A2 con loro. Poi dopo questi due anni sono venuto a Sassari, e a Sassari sono passato quell'anno tra Sassari e Cagliari, perché Sassari ha lo stesso proprietario di Cagliari, così non avevo il minutaggio di giocare a Sassari, così mi hanno mandato là in prestito. E l'anno dopo sono venuto due anni a Torino e quest'anno sono qua. Dai, perché orso, diciamo che vabbè, non è una cosa, cioè, ho fatto solo un riassunto perché cioè, è un po' lunga.
You've been working 10 hours and your feet are still aching. You tell your friends to come over to forget about your problems. You say you talk to somebody, he even looks like me. Oh baby, why do you say things that make me believe that you're sorry, but you're not sorry at all. I wonder how could it hurt you, you've got no feelings involved. And then I tell you I want you and you say nothing at all. You say nothing at all, 'cause I need someone who loves me. And I know it don't come easily, and maybe I'm just not good enough at all to feel your love. So how am I supposed to let go when you won't let me let go? And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. And now I'm walking down Sunset with my feelings on repeat. You love me, but you don't love me at all. I wonder how could it hurt you, you got no feelings involved. And then I tell you I want you and you say nothing at all. And you say nothing at all, 'cause I need someone who loves me. And I know it don't come easily, and maybe I'm just not good enough at all to feel your love. So how am I supposed to let go when you won't let? I just wanna hear your voice. I said, babe, you know that this was your choice. You said, hey, I just wanna hear your voice. I said, babe, you know that this was your choice, but it means nothing at all. 'Cause I need someone who loves me, and I know it don't come easily, and maybe I'm just not good. I'm supposed to let go when you won't let me let go. And maybe I'm just not good enough at all to feel your love. To feel love. To feel love. And maybe I'm just not good enough at all
sei su Balsoneir. Diventa protagonista. Diventa Balsoneir.
Bentornati a tutti. Spero siate rimasti con noi, perché adesso andiamo ad affrontare un argomento tanto strano per noi quanto probabilmente lo sarà per voi. E come ci ha già anticipato il nostro conduttore di punta, andremo a parlare del blogging.
Ah beh, beh dai, il blogging, blogging
famosissimo sport.
Chi non conosce il blogging? Voi prima avete detto trollare, uno che un troll trolla, invece uno che plugga fa blogging, no? Mi sembra chiaro. Che è sto blogging, Matteo?
Ma da quanto siamo riusciti a informarci, a quanto pare questo blogging è sostanzialmente una mezza maratona nella quale, anziché fermarsi a guardare gli uccelli piuttosto che ad allacciarsi una scarpa, bisogna raccogliere i rifiuti.
Ah, quindi io esco a correre, però diciamo così che l'obiettivo non è di correre per arrivare primo, ma è fermarsi per raccogliere rifiuti. E quindi se devo andare da Decathlon a prepararmi l'uniforme, diciamo l'occorrente sportivo, per partecipare a una gara di plogging, cosa mi serve? Cosa devo comprare?
Ma a quanto pare penso che sia sufficiente un paio di scarpe comode e un sacco della spazzatura.
Che il sacco della spazzatura, fra l'altro, ha mille usi sportivi. Chi di noi non ha mai fatto la discesa libera tipo Bob appoggiato al sacco della spazzatura? Quindi è lì che è iniziata la fortuna del sacco della spazzatura nelle specialità olimpioniche, no?
Oppure secondo me anche la corsa coi sacchi.
La corsa coi sacchi,
anziché metterci le gambe
ci metti la spazzatura. Molto bene. Ma questa è una cosa seria. Io ho sentito dire che ci sono proprio dei campionati anche. Addirittura c'è il campionato mondiale di plogging. Ma la parola plogging da dove viene?
La parola plogging ha origini svedesi.
E te pareva quello?
Questo sport è riconducibile al famoso podista svedese chiamato Erik Karlström.
Che salutiamo. Quando c'è la O con i due puntini bisognerebbe dire Alström, così, va bene?
E proviene dalla parola svedese per l'appunto plocka app,
che è anche il nome di un mobile dell'IKEA, fra l'altro, no? Il plocka app, che cosa vuol dire plocka app?
Che significa nel vero senso raccogliere.
Ah, raccogliere. Quindi noi qui oggi si fa lezioni di svedese per tutti. Plocka app vuol dire raccogliere, va bene. E l'altra parola, però, visto che finisce in ing, qual è? E l'inglese, credo, running. Quindi running più plocka app uguale plogging. Molto bene. E allora siamo contenti che c'è un campionato mondiale addirittura di plogging. E indovinello, Alberto Neri, vi vedo un po' sconsolati. Dici, noi col plogging basket sì, ma plogging... Dove si trova il campionato mondiale di plogging? Quale paese può avere l'intelligenza, la lungimiranza per poter ospitare il campionato mondiale, signori, mica pizza e fichi, mondiale di plogging in Italia, signori? Ma dove? Qui da noi, nella Val Pellice, ragazzi, nella Val Pellice. Quest'anno 2021 c'è stato il campionato di plogging, quindi vi immaginiamo, sappiamo che siete andati anche voi con la vostra tuta atletica per correre e il sacco per raccogliere la spazzatura. L'unica cosa che mi veniva in mente è che in pratica quali sono i movimenti che devi fare in questo sport? Io lo vorrei proporre anche qui a Valsalice, adesso lo dico ai colleghi di educazione fisica. Cioè tu corri, poi cosa fai? Ti fermi
e cerchi di raccattare tutto quello che riesci nel miglior tempo possibile.
Quindi ti devi chinare, raccogliere più roba possibile e poi via
e
di
poi
corsa.
E poi riprendere a correre, esatto.
Quindi immagino che per sapere chi ha vinto siano necessari diversi parametri, diciamo, no? Quindi cosa devo fare per sapere chi ha vinto? La giuria, la classifica finale, no? Come viene stilata?
Sicuramente la classifica decreta il suo campione andando a guardare la quantità di rifiuti che viene raccolta.
Ah, ecco, questo è interessante, perché giustamente uno magari si china, raccoglie solo una cosa, ma l'obiettivo non è arrivare là di corsa per primo, perché se arrivi con un sacchetto vuoto non arrivi primo al campionato di plugging, giusto? Quindi devi arrivare con un bel sacco pieno. E se ti capita di passare vicino a quei cassonetti in cui trovi che qualcuno ha lasciato, che ne so, la lavatrice rotta oppure altro, la vedo impegnativa metterla nel sacco e portarsela via.
Infatti ti conviene essere ben allenato e sperare di trovare rifiuti.
Di trovare anche gente che non lascia questi rifiuti fuori così, perché sono rifiuti ingombranti, quindi bisognerebbe chiamare gli addetti al settore. Quindi un parametro allora è quanta roba porti, l'altro parametro qual è?
L'altro parametro è il totale di CO2 che viene tolta dall'ambiente, cosa che, come anche abbiamo affrontato quest'anno, è molto importante,
è molto importante.
A livello ambientale soprattutto.
Quindi è una diciamo, è un hobby sportivo, ma anche che fa bene all'ecologia, diciamo così. Allora, quali sono i consigli per ploggare? Li diamo anche ai nostri ascoltatori. Dunque, allora, bisogna raccogliere i rifiuti, ma un conto è quando sappiamo, no? Spesso ti chini per raccogliere qualcosa ed è proprio lì che è in agguato il colpo della strega. Quindi bisogna stare molto molto attenti, perché basta un niente, no? Magari non ti succede niente se trasporti bauli pesantissimi, poi ti pieghi a raccogliere un pezzo di carta ed è la fine, non ti muovi più. Magari non è una cosa che riguarda i giovani di Valsonel, ma il sottoscritto, ad esempio, che qualche annetto ce l'ha, sa già per esperienze che è proprio lì che si annida il maledetto. Quando fai un movimento che dici ma figurati se io mi faccio male, invece poi è proprio quel movimento lì. Quindi attenzione, la schiena patisce un po', bisogna imparare a fare quello che ci ha detto la nonna la prima volta che ci siamo fatto male, quando abbiamo raccolto qualcosa di pesante. Qual è il consiglio della nonna? Vediamo se Neri e Alberto lo sanno. Bravissimo, ti devi piegare con le gambe, fai forza con le gambe, diceva la nonna. E giustamente, giustamente, giustamente. Se no poi vi fate male. Quindi insomma, diciamo così, quando si raccoglie un rifiuto non bisogna fermarsi di botto, perché ogni frenata implica stress ai muscoli, in particolare proprio quelli delle gambe e quelli della schiena. Dunque, allora, pensate che c'è anche chi molla tutto per andare a fare queste gare. E allora noi abbiamo trovato anche qualche testimonianza, come ad esempio quella di Elena Canuto, 27 anni, di Castiglione Fiorentino in provincia d'Arezzo, che dice: è stata una bella esperienza capitata per caso, un amico ha ceduto il posto a me, al mio compagno. E chissà perché l'ha ceduto, cioè io mi chiederei anche questo. Dice: guarda, facciamo una roba sportiva interessantissima, viene alla tal ora, al tal posto, arrivata, gli ha dato il sacco, ha detto ciaone, ciao, è andato via. E questa però ci deve aver preso gusto, perché poi dice che questa cosa ci ha spinto a fare di più anche nel paese in cui viviamo. Parteciperò al secondo mondiale, per me l'importante non è la competizione, ma è sponsorizzare le tematiche legate all'ambiente. Ma cioè, questa roba qua sarebbe da mettere, la proponiamo al preside, sì. Un torneo di plugin in cui raccogliamo la spazzatura. Picco, secondo me, sarà contentissimo se glielo proponiamo. Va bene, allora mi raccomando, preparate tutto quello che serve per il plugin, e intanto se fate anche la raccolta differenziata ci aiutate a fare qualche cosa di bello oltre che il plugin. Adesso noi facciamo un'operazione nostalgia, perché assolutamente uno dei brani deve essere un po' datato. Andiamo indietro negli anni 80, quando le mie coetanee nel secolo scorso impazzivano per questi qua, che si chiamavano i Duran Duran, e pensate che addirittura sostenevano che erano belli, erano carini, loro sì che sono dei bei ragazzi, non come voi che siete dei cessi, tutte le cose che devono sempre subire i ragazzi quando le ragazze si infatuano per queste band di rock band di soli uomini. Ma noi ormai abbiamo fatto i conti con questa cosa e li mandiamo senza problemi, anche perché suonare sanno suonare. Il brano però è del loro ultimo disco, si chiama All of You. We'll be right back.
touch. Talking dirty conversation. Your looks say so much. So much more to this song's meaning. I don't have time to say. Hit the high note of my feeling. Can't let this fade.
Canzoni e la tua musica sul web.
Eccoci tornati qua su Radio Valsoner. Un saluto anche a tutti quelli che ci ascoltano che magari non sono del liceo Valsalice. In effetti penso che da oggi molta più gente verrà a ascoltarci, anche perché stiamo organizzando insieme a tanti altri l'evento clou delle scuole di quest'anno, cioè il Tovision 2022. E sembra incredibile, ma mentre voi facevate lezione oggi, io sono stato al Tovision 22, conferenza stampa di presentazione.
E cosa ci può raccontare di questa conferenza?
Allora, intanto che uno va alla conferenza stampa soprattutto per il rinfresco che c'è dopo, quindi c'era un prosecco, niente male, con due salatini davvero gustosi, anche perché uno dei nostri sponsor era lì per la COP, quindi eravamo in galleria San Federico alla COP, bellissimo lì, una location particolare, e lì c'è stata la conferenza stampa in cui Giulio e Beatrice, nostri studenti di quinta SA e della terza classico, hanno appunto spiegato alla stampa e a quelli che erano presenti, molti professori anche di altre scuole, studenti, in che cosa consiste Tovision e che ormai siamo pronti per la competizione.
Che inizierà?
Dunque, il prossimo appuntamento è proprio questo sabato 9 di aprile, quando proprio qui a Valsalice ci sarà la puntata sulle selezioni. Quindi ci sono ben 38 licei in gara e addirittura 400 studenti che in tutte le scuole si sono messi in gioco e hanno partecipato facendo dei provini, eccetera. Quindi insomma parecchie persone, e di questo numero ne andranno in finale solamente 14, quindi ne saranno scelte 14, scelte da una giuria di qualità in parte e in parte dal voto social. Quindi mi raccomando, noi cerchiamo di mandare avanti la nostra concorrente di Valsalice, Lucrezia. Quindi votiamo tutti per Lucrezia. Valsalicesi all'ascolto, bisogna andare su Instagram Tovision Official e lì votare, eh? Mi raccomando, perché gli altri licei già si stanno attivando e sarebbe il colmo che gli organizzatori non riescano a mandare avanti il proprio candidato. E poi, come vi dicevo, le patatine e il prosecco che erano molto buone. No, a parte tutto, troverete sul sito di Tovision, troverete proprio la registrazione di tutta la conferenza stampa, perché abbiamo filmato tutto, e quindi chi volesse avere più dettagli può guardare lì. Io devo dire che ho ascoltato qualche canzone, nei video che ci sono arrivate c'è veramente tantissima qualità, si va dal musical all'hip hop alla cover, veramente c'è tanta roba e anche diversa, quindi numeri musicali diversi fra di loro. E poi ci sono degli ospiti pazzeschi. Ad esempio, il presentatore è un, non so se lo conoscete, Morello. Conoscete Morello? YouTuber, no. Molto famoso, quello che ti fa suonare tutte le cose possibili, cioè gli dai una melanzana, ti fa suonare le melanzane, tutte le cose suonano. Ha lavorato anche per X Factor, dietro le quinte, eccetera. E poi soprattutto, noi di Valsoner siamo stati fra i primi a mandare il suo CD a ripetizione, Lorenzo Baglioni, autore di alcuni cult, fra cui Il Congiuntivo e anche Le Leggi di Keplero, che è un brano pazzesco che aiuta anche a ripassare, perché vedo che anche voi lo conoscete, no? Quindi Lorenzo Baglioni sarà il super ospite di questa finale che avverrà il 9 di maggio, quindi mi raccomando, al Grande Valdocco, ma in streaming si potranno seguire tutte le manifestazioni. Ah, ce l'ho fatto, ho parlato tanto io, però non è colpa mia se ero io solo alla conferenza stampa e voi invece eravate a scuola. Lo so, ma come facevamo? Poi davamo nell'occhio troppa gente di Valsalice, non si poteva. Bene, allora adesso invece parliamo della nuova rubrica. Finalmente Valsoner torna a collaborare con il Salice ed è nata questa rubrica di storytelling in cui ogni volta un giornalista del Salice ci racconta, ci spiega, ci fa entrare veramente in sintonia con un personaggio, con un fatto importante. E allora ce l'ascoltiamo, anche perché dopo andiamo a fare due domande alla curatrice di questo racconto. E allora diamo pure il via alla rubrica con il Salice, la storytelling del nostro giorno.
La vita della celebre attrice Keira Knightley è cambiata da un giorno all'altro nei primi mesi del 2007 a causa di un semplice articolo di giornale accompagnato da una fotografia che la ritraeva in bikini. Una scena familiare, degna di rotocalchi e pagine di gossip, finché i commenti non hanno iniziato ad accumularsi sotto il post. Ma questa è anoressica, qualcuno gli dà da mangiare, sembra uscita da un campo di sterminio. Per il mondo intero, Keira è malata, necessita di cure, accuse che l'attrice protagonista della saga dei Pirati dei Caraibi ha trovato vergognose ed offensive. Ad aggravare ulteriormente la situazione, correlata alla foto, c'era l'intervista a una donna, madre di una ragazzina inglese morta poco tempo prima proprio di anoressia. La donna esprimeva la sua preoccupazione facendo riferimento alla fotografia e alla magrezza dell'attrice. A suo parere, era infatti necessario che scatti come quelli di Keira fossero accompagnati da avvertimenti sui possibili rischi e ripercussioni sulla salute dei ragazzi e delle ragazze. Se così fosse stato, proseguiva, la figlia non sarebbe morta. In sostanza, la Knightley è passata da vittima a responsabile per la morte di una ragazza, un autentico capro espiatorio da dare in pasto alla stampa. Ma a rendere le accuse ancora più pesanti è stata una seconda notizia, ovvero un familiare della Knightley aveva sofferto di anoressia in precedenza, di conseguenza conosceva molto bene gli effetti che questi disturbi alimentari possono causare al corpo e alla psiche, come aveva annunciato lei stessa in un'intervista avvenuta poco prima. Questo avvenimento ha certamente segnato la Knightley, che per evitare ulteriori polemiche lo stesso anno ha fatto causa al Daily Mail, quotidiano britannico che l'11 gennaio 2007 aveva pubblicato l'articolo appena citato, colpevole di associare la notarella magrezza di questa bellissima attrice ad un possibile problema di anoressia mai confessato. Keira è poi riuscita, grazie ad un team di avvocati fenomenali, a vincere la causa contro il giornale, in quanto la fotografia non solo era stata scattata senza il suo benestare, ma anche pubblicata. Il quotidiano l'ha risarcita con una somma di $4,500 che l'attrice ha in seguito donato in beneficenza al BIT, una fondazione che si occupa di curare i disturbi alimentari. Eppure la gente non dimentica. Questo evento ha segnato la carriera di Keira Knightley, che ormai è per tutti un'anoressica. E infatti, di questi tempi, sembra che non esista più la naturale magrezza dovuta ad una buona costituzione. Critichiamo per invidia, giudichiamo per frustrazione e non siamo disposti a superare il bugiardo velo delle notizie in rete. $4,500, questo è il prezzo di una bugia. Ma che cosa serve se nessuno è disposto a credere nella verità?
Solamente però sembra ieri, ma il tempo scivola. Cosa vedi? E sulla tavola le fotografie dei nostri giorni ribelli. Sono un ricordo impigliato fra i capelli. Che fai, come dici? Ci vuol mestiere a diventare felici. E adesso ridi e ridi a piccoli sorsi sui miei discorsi.
Raccontarci pensieri in questa notte come in tante di ieri, quando ridendo mi dirai come sempre, ma non lo vedi che c'è.
Valsonair, la radio si fa a scuola.
Eccoci tornati allora, sempre in diretta qui su Radio Valsoneri in compagnia di Matteo Alberto Neri. Allora abbiamo ascoltato la storytelling insieme col Salice e andiamo allora a fare quattro chiacchiere con Camilla, che è nostra ospite in questo momento al telefono. La salutiamo, benvenuta Camilla nella nostra trasmissione.
Ciao, buongiorno.
Bene, allora, Camilla, in che classe sei tu a Valsalice? Partiamo da qui.
Faccio prima classico A.
Classico, quindi attenzione, non ci cominciare a parlare in greco perché qua siamo tutti dello scientifico, quindi ci troveremo in difficoltà. Va bene, allora, ma la prima domanda che ti voglio fare io, poi passiamo la parola qui agli altri che sono in studio con me oggi è... cosa ti ha appassionato di questa storia? Come mai hai scelto questa storia? Proprio questa?
Allora, inizialmente non sapevo di che cosa parlare. Poi quando ci hanno proposto appunto di fare questo podcast, mi è venuto in mente questo scandalo, diciamo, riguardante Keira Knightley, che è una delle mie attrici preferite. E allora ho deciso di parlarne anche perché, vabbè, l'anoressia e i disturbi alimentari sono uno di quegli argomenti di cui si parla sempre, però secondo me, non lo so, conoscendo anche persone che hanno sofferto di questi problemi, non se ne parla mai abbastanza, quindi mi sembrava un argomento carino.
Sono d'accordo con te. Sentiamo un po' qua se c'è qualcuno dei nostri speaker che nel frattempo ha maturato la consapevolezza di una domanda. Vediamo un po'.
Ma io invece ti volevo chiedere dove hai visto questa notizia, cioè sui social,
da dove sei partita per la tua indagine?
Allora, in realtà io mi sono ricordata di questa notizia perché me l'aveva raccontato mia madre, ma un bel po' di tempo fa, infatti questa notizia è del 2007. Poi appunto, ricordandomi di ciò che mi aveva detto mia madre, ho fatto un attimo ricerche su internet, però non l'ho vista, ecco, ultimamente sui social o qualche altra parte.
Però la cosa interessante del tuo racconto è che, pur essendo una notizia che oggi si direbbe un po' datata, oltre all'attualità, ahimè, dei disturbi alimentari, che è una cosa certamente che è sempre attuale, va sempre affrontata appunto con cognizione di causa, ho trovato interessante in quello che ci hai raccontato anche un po' una duplice lettura, perché al di là di quello che l'attrice abbia proposto inconsapevolmente, le è stata un po' appiccicata un'etichetta addosso, cioè il mondo dei social ha reagito a un argomento serio da social, cioè prendendola un po' di mira all'inizio. Tu hai incontrato questa dimensione mentre ti preparavi a questo racconto?
Sì, assolutamente sì. Infatti io mi ricordo che già fin da quando ero piccola sentivo notizie riguardanti Keira Knightley, riguardanti la sua magrezza, anche ad esempio quando aveva fatto quando aveva recitato in Love Actually. Mi ricordo che si parlava della sua magrezza, che non sembrava naturale ma dovuta ad una malattia, a un disturbo alimentare, e quindi diciamo è stata etichettata con quello. Infatti anche adesso spesso si sente di gente che parla di lei come una persona malata. Talvolta, ecco, il brutto di questo è che talvolta si tende a guardare più la malattia, anche se in realtà in questo caso è stata incolpata, accusata di avere una malattia, anche se in realtà non ci fossero, diciamo, delle vere, come
certo,
dire, dei veri.
Il problema dei social è che hanno una memoria lunghissima, cioè quando anche fai cambiare idea prima di riuscire a riconvincere tutti diventa veramente un problema. Senti, non so se qui i nostri soci hanno una domanda. Matteo, una domanda per te.
Sì, ciao Camilla, io invece volevo chiederti, ma cosa hai pensato nel momento in cui hai scoperto che comunque la tua attrice preferita o questa persona qui, a comunque tu magari ti sei legato in qualche modo o hai pianto insieme a lei durante un film, non lo so, ma volevo chiederti cosa hai pensato in quel momento?
Sull'attrice, ho capito bene? Cioè, tu l'hai detto che ci hai citato un film che non ho mai conosciuto una ragazza che mi dicesse che Love Actually è un film che non le è piaciuto. Quindi è un film bellissimo, io anche lo adoro, ma forse perché io a casa sono circondato da donne, in famiglia sono ben 5, quindi questi film me li subisco quasi tutti i giorni. Però tu hai citato quello, ma poi ricordiamo, non so, anche Pirati dei Caraibi, sì, oppure anche i film quelli presi dai romanzi di Jane Austen. Cioè è una grande attrice inglese questa, molto molto brava. È andata un po' a intaccare il mito, l'opinione che avevi di lei leggere queste cose, oppure ti ha consegnato un personaggio più umano, più vicino a te?
Allora, assolutamente non è andata ad intaccare l'opinione che mi ero fatta su lei, anche perché secondo me una persona non la si giudica per una malattia che può avere o non avere, ma appunto essendo un'attrice la si giudica per la sua bravura nel campo. Quindi assolutamente, cioè secondo me è una bravissima attrice, anche se fosse anoressica, se avesse una qualsiasi altra malattia, non credo che questo debba essere un qualcosa che vada ad intaccare la sua persona, in quanto comunque è una bravissima attrice e una malattia non deve definire ciò che si è.
Certo, poi qui andremo a toccare un tema un po' di questi giorni d'attualità, perché ad esempio una battuta su una signora presente alla cerimonia degli Oscar che aveva una malattia ha scatenato un putiferio, il famoso schiaffo di cui si parla ancora oggi. Quindi andiamo a, come dire, a intrecciarci con un discorso che è ancora attuale oggi. Senti, cambiamo un attimo discorso. Neri, forse ha una cosa da chiederti, poi ce n'è una io in chiusura.
Ma io so che nel mondo in generale, ma soprattutto a Hollywood, quando si prende un'etichetta è quella lì ed è molto difficile toglierla, e io volevo chiedere appunto se questa etichetta appartiene ancora a questa attrice o se ormai, dopo che è passato questo tempo, è un po' andata a scemare questa polemica.
Allora, io credo che questa etichetta ormai non la si associ più molto a Keira Knightley, forse più ad altre attrici, per fortuna, anche perché comunque la notizia è del 2007, quindi sono passati parecchi anni. Comunque, riguardando secondo me i film che lei appunto in cui ha recitato negli anni in cui è stata appunto accusata di essere anoressica, secondo me spesso le persone possono di nuovo, ecco, come dire, ricordare l'etichetta per cui era stata, diciamo, con la quale era stata contrassegnata anni fa.
Certo, poi fra l'altro diciamo che essere accusati di anoressia è veramente una roba antipatica, anche perché c'è poco da accusare, non c'è nessuna accusa da fare, semmai dovremmo avere la comprensione, non l'accusa, e credo che questa sia un po' la lezione che emerge anche dall'episodio che ci hai raccontato tu. Volevo chiudere dicendoti come stanno andando queste storytelling al Salice. So che c'è un team che lavora alla produzione di queste storie come la tua. Come ti sei trovata? Cosa hai dovuto fare per prepararti?
Abbiamo seguito alcune lezioni con una parte del Salice, con il professore Altissimo, che ci ha spiegato un po' come funziona lo storytelling, perché noi comunque al Salice siamo abituati ad imparare, diciamo, come si scrivono gli articoli di giornale, non tanto le storie. Mentre appunto il professore Altissimo ci ha insegnato come fare una sorta di podcast, come ad esempio facendo riferimento al suo libro, in quanto appunto lui qualche anno fa ha scritto un libro e ci ha spiegato appunto un po' come scrivere storie anche intriganti e in maniera suggestiva. E niente, io mi sono trovata bene. Alla fine di questa serie di 4 lezioni gli abbiamo dovuto mandare il nostro podcast, che poi ci ha corretto, e quindi poi dopo abbiamo potuto registrarlo. E vabbè, inoltre prima di registrarlo abbiamo fatto una lezione di edizione, vabbè, tra virgolette, con il professor Bove, che ci ha insegnato un po' come leggere in maniera adeguata.
Un po' di edizione ci vuole sempre nel campo della radiofonia. Beh, quindi c'è stata una lunga preparazione. Bene, sì, allora noi ti ringraziamo per essere stata nostra ospite e ti chiediamo un favore, salutaci tutti gli amici del Salice, perché questa rubrica torna anche mercoledì con un ulteriore approfondimento. Ce li saluti allora?
Va bene.
Bene,
ciao,
grazie Camille per essere stata qui con noi.
Ciao, grazie.
E noi adesso andiamo avanti con la canzone e poi siamo pronti per i saluti finali e parleremo ancora di strani sport che si possono fare passando vicino magari a un bidone dei rifiuti. A tra poco.
ma devo mettere.
Con Valsoneir, una tribù che balla, una scuola che sogna. Valsoneir ti accompagna.
Bene, eccoci ritrovati sempre con il nostro fantastico staff di questo splendido lunedì 4 aprile. Allora, stavamo parlando di strani incontri, no Alberto, sì, che si possono fare, ma anche di strani sport, quindi il plogging, che consiste nel raccattare rifiuti, correre, raccattare rifiuti. Tutto questo però può essere anche molto stimolante per altri versi, perché...
Sì, perché io volevo chiedere al nostro esperto di plogging, Matteo, ma se ci fossero dei cinghiali nei dintorni della spazzatura, com'è che...
Ma guarda, non sono comunque un esperto di animali selvatici, ma a parer mio avere a che fare con un cinghiale non conviene. Quindi ti posso rispondere che o ti difendi con la spazzatura che hai raccolto, e lì comunque si vede che chi ha raccolto più spazzatura, oltre a vincere, si salva pure la pelle. Oppure
raccoglie il cinghiale.
Oppure direi che è il caso di essere sportivi, cioè quando arrivi lì, trovi che c'è già il cinghiale che presidia la zona, dici va bene, vinci pure tu, vai pure avanti che io arrivo anche dopo tranquillo, e si fa vincere il cinghiale. Certo che Matteo, cioè, queste Olimpiadi stanno cominciando ad avere strane specializzazioni, strane discipline, cioè c'è un po' di tutto.
Ma posso darti ragione, perché ultimamente le stiamo vedendo veramente tutte, semplicemente perché a quanto pare tra la lista degli sport che possono accedere alle Olimpiadi abbiamo anche introdotto sia la lotta coi cuscini che a quanto pare i campionati di videogiochi.
Quindi la lotta coi cuscini non voglio commentare, e poi anche i campionati di videogiochi. E difatti noi ci saluteremo con un brano di Bugo, cantante italiano, che dice appunto quanto in fondo sarebbe bello essere un personaggio di un videogioco. Anzi, Bugo dice, forse lo siamo già senza saperlo. Volevo chiedere a Neri se lui fosse un personaggio dei videogiochi, quale sceglierebbe? Domanda al brucio.
Che la lista è lunga, perché i videogiochi sono tanti. Però sceglierei un videogioco tranquillo, diciamo,
tipo quello che raccoglie i funghi nel bosco. Chi ne raccoglie di più vince, o una roba.
Ma magari un personaggio di
Super Mario, secondo me. È la faccia di uno.
Oppure di FIFA che giochi a calcio.
Oppure di FIFA che giochi a calcio. Va
però
bene.
Se ti becchi quello che skippa le pause, ti corre tutto il tempo.
Va bene, allora, mentre voi pensate anche da casa qual è il vostro personaggio dei videogiochi preferito, noi qui sono le 16.05 ed è giunto il momento di salutarci. Quindi grazie per averci ascoltato.
Grazie a voi, per aver seguito la trasmissione.
Un abbraccio a tutti.
Mi raccomando, virtuale. Prossimamente con Tovision avremo tanti ospiti anche di altre scuole che verranno qui. Potremo fare quattro chiacchiere con loro, ci diranno tutto delle loro scuole, della loro vita di appassionati studenti anche di canto. Vi salutiamo e vi lasciamo allora con Bugo, che ci ricorda che essere in un videogioco è bello, ma anche non troppo, dipende dalle circostanze. Ciao!
Ciao!
Un mondo intorno.